degli italiani nel Canto del Marmo e rappresentanti delle scene onorate di umiltà, ovviamente a monito dei penitenti che vi sono puniti, tante scorge a fatica delle anime che in lenta processione si dirigono verso di lui. Virgilio, che lo accompagna, spiega che anche egli, in un primo momento, non è riuscito a mettere bene a fuoco cosa stia accadendo. Questo, dice il poeta, accade perché gli spiriti avanzano carboni e semi nascosti sotto enormi massi che si recano sulle spalle. Infatti, secondo la dura legge del contrapasso, come in vita hanno avuto troppa fiducia in se stessi e nella saldezza del loro passo che li ha allontanati da Dio, così ora devono pesciare come vermi, percuotendosi il petto in segno di umiltà. In questo modo trascorreranno tutto il tempo necessario per l'espiazione della propria colpa, attendendo il momento in cui la larva imperfetta formerà con la loro anima purificata la farfalla angelica. La punizione è molto pesante, è la più dura della cantica, e Dante legge sui volti degli spiriti tutta la sofferenza, sopportata con enorme pazienza. Penitenza, meditazione e preghiere sono qui necessarie, soprattutto se consideriamo il fatto che nel pensiero medievale la superbia è considerata la radice di ogni altro peccato. Il canto undicesimo si apre con una preghiera corale. Le anime dei superbi, oppressi dai gravi pesi, procedono in processione lungo la prima cornice e recitano il Padre Nostro. Un'apertura di canto simile a questa si ritroverà molto più avanti nella Divina Commedia, addirittura nel 33° canto del Paradiso. Allora non ci sarà più un gruppo di anime, ma una sola anima, San Bernardo di Chiaravalle, grande mistico e fervente apostolo del culto di Maria. Egli sostituirà Beatrice nel ruolo di guida nell'ultima parte del viaggio di Dante. Bernardo recita l'Ave Maria affinché essa conceda a Dante tanta grazia di virtù da renderlo capace di innalzarsi alla visione piena di Dio, in cui è posta l'ultima salute, la compiuta beatitudine. Prima di allora, però, Dante deve purificarsi e riconoscere, più o meno apertamente, la natura del proprio peccato. In questa ottica, il canto di Gesù del Purgatorio e il 33° del Paradiso rappresentano rispettivamente il punto di partenza e il punto di arrivo della vera esperienza spirituale che si farà sempre più mistica di Dante. Il Padre Nostro si articola con un procedere molto lento e soave, ben noto per fine. Arriva improvviso, senza essere stato precedentemente introdotto, definendo così il cambio di tono tra il 10° e l'11° canto. Se nel 10° Dante aveva concentrato l'attenzione nella facoltà visiva ad ammirare i bassorilievi e la teoria degli spiriti, nell'11° prevale l'attenzione della facoltà uditiva. L'ispirazione del canto 10° era stata figurativa, plastica, ora è tutta interiore, è meditazione, aneddoto religioso. E la sua piena realizzazione avverrà proprio nel canto finale del Paradiso. Ai tre esempi di passaggio delle anime del purgatorio, affinché esse possano salire più facilmente al cielo. Quindi Virgilio si rivolge benevolmente alle anime perché indichino la strada meno ripida per risalire la montagna. A questo punto parlano le tre anime che hanno peccato per un colpo: le anime di un nobile, di un artista e di un politico. Quasi Dante volesse dare un'immagine concreta alla devastazione operata dalla superbia del suo tempo. È stato scritto che in un verso alto grandessi si trova punita la superbia dei nobili, in un cerchio da buio la superbia degli artisti, in Provenzano Salvani la superbia degli uomini politici. In tutti la comune radice d'ogni orgoglioso potere medievale. E la condanna del poeta è tanto più vasta e significativa quanto essa, polemicamente, si pone di fronte alle forme più acclamanti di potere nella sua età. Tanto più essa è poi amara e sentimentalmente sofferta, quanto più coglie e significa di personale e di autobiografico nell'animo di Dante, che è un nobile, un artista e un uomo politico. Le tre anime, direttamente o indirettamente, recitano nel loro racconto un mea culpa, che appare quasi fidato, rappresentano cioè ciascuno un esempio, affinché altri non compiano gli stessi errori. Umberto Aldobrandetti, parlando della propria vita, pronuncia per disteso come se lo scandisse il nome del padre, Guglielmo, e ricorda la grandezza della sua casata. Ma subito si ravvede, confessando che dato la propria inaudita superbia, la triste fine, i danni causati e il castigo meritato. Umberto apparteneva al ramo dell'antica e nobile famiglia degli Aldobrandetti, conti di Soana e di Vitigliani, un ampio territorio corrispondente all'odierna provincia di Grosseto. Era di parte guelfa, mentre l'altro ramo di famiglia, i conti di Santa Fiora, era di parte ghibellina. Figlio secondogenito del conte Guglielmo, continuò la politica del padre, in opposizione alla ghibellina Siena, che dal suo tempo di campagnato depredava e saccheggiava con l'appoggio dei fiorentini. In questo personaggio, Dante sintetizza uno dei molteplici aspetti del peccato di superbia. La superbia, originata dall'orgoglio di appartenere ad un'antica famiglia. Le circostanze della morte di Umberto, avvenuta nel 1259 durante un combattimento, o secondo altri, soffocato nel suo letto da sicari inviati da Siena, divennero presto leggendari, tanto da giustificare il carattere di esemplarità del personaggio nell'ambito della Divina Commedia. Il vanto familiare di Umberto non è in sé nulla di riprovevole. Diventa però peccato quando degenera in asterigia, in disprezzo degli altri, dimenticando la comune origine di tutti gli uomini. Il secondo intervento, il più lungo, è di Odirisi d'Augusto. Egli narra prima con malinconia grande desiderio dell'eccellenza, ma ben presto in perverso si scaglia contro la vanagloria dell'umana forza. Egli sostiene che la fame in terra, il mondano amore, altro non è che un piatto di vento, e nella requisitoria contro l'orgoglio parla della realtà del tempo dell'uomo, insignificante nei confronti dell'immensità del tempo di Dio. Parla dello spazio terreno, misero nei confronti dell'immenso spazio del creato. Oderisi era un famoso miniatore nativo di Gubbio e attivo, secondo alcuni documenti, a Bologna in periodi diversi tra il 1268 e il 1271. Secondo il Vasari si sarebbe in seguito trasferito a Roma, dove sembra sia morto nel 1299. L'opera di Umberto è sconosciuta, perché nessuno nessuna delle miniature esistenti può essere attribuita con sicurezza. Sono state individuate però in alcuni codici miniati la maniera e la scuola dell'artista. I versi del Purgatorio testimoniano l'ammirazione di Dante per Verismo e probabilmente la conoscenza diretta ed affettuosa tra i due, forse avendo proprio Bologna. Inoltre ci informano sullo stile di Oderisi, ancora legato ai canti bizantini, in contrapposizione a quanti aderirono ad uno stile più innovatore, aperto agli influssi del gotico e della pittura grottesca. Prendendo spunto dall'essere ormai suo stile del tutto sopraffatto dal nuovo modo impersonato da Franco Bolognese, Oderisi sottolinea la vanità della fama terrena, che è destinata ad essere temporanea, per quanto la superbia possa indurre a credere di essere sempre giunti al massimo grado dell'eccellenza. In questo personaggio, Dante sintetizza uno dei molteplici aspetti del peccato di superbia. La superbia originata dall'eccessivo sentimento delle proprie capacità artistiche e dall'incapacità di riconoscere il valore altrui. Fra i tre personaggi, Oderisi, perché artista, è il più vicino a Dante, che gli riserva l'intervento più lungo e articolato, oltre alla massima che suggella l'intero canto. La gloria mondana non è altro che un soffio di vento, che ora spira di qui e ora di là, e cambia nome perché muta la direzione da cui proviene. Oderisi presenta a questo punto una caratteristica di artisti superati in breve tempo da altri. Senza svenimento o rassegnazione, egli stesso riconosce che l'arte di Franco Bolognese è qualitativamente più alta della sua. Giotto ha oscurato la palla di Cimabue, suo maestro. Guido Cavalcanti ha tolto a Guido Benizelli la gloria del poeta in lingua volgare. E forse è già nato colui che sconfesserà entrambi dal stesso colore. Molti hanno visto in questo qualcuno proprio Dante. Che Oderisi si abbia prudendo all'autore della commedia non si può certo escludere. Il miniatore era ancora vivo quando alcuni componimenti del poeta stavano circolando con successo. Quindi risulta fondata e spontanea la previsione della prossima gloria dell'amico, che suona quasi come un augurio. Alcuni critici sostengono che non sia ammissibile che in un caso destinato alla mortificazione della superbia, tante altre portate all'usione, peccato proprio di superbia. Il poeta, quando scrive questo canto, è certamente consapevole del fatto che ormai la gloria della poesia in volgare è sua e soltanto sua. Rimarcarlo sarebbe inutile. Resta comunque suggestiva un'altra possibile lettura. Dante, nell'undicesimo canto del Purgatorio, non si afferma solo come poeta al culmine della sua carriera, ma si presenta anche come cristiano. Ecco perché è qui che inizia il vero viaggio, quello penitenziale del poeta. Viaggio che si concluderà nella contemplazione del creatore. Ma prima di allora, Dante deve, anche solo con un'allusione più o meno velata, sottolineare quanto abbia desiderato raggiungere il sommo cardino nella sua arte, quanto abbia ricercato la perfezione nella sua poesia. Anche il suo cuore è stato toccato dalla vanità e proprio nel riconoscerlo riesce a superarlo, pronto a redimersi finché è in vita. Proprio all'inizio del dodicesimo canto si vedrà Dante procedere chino come un penitente al fianco di Oderisi e solo un comando di Virgilio lo farà rialzare e procedere in modo più spedito. Sembrerebbe quindi in corso un cambiamento, una sorta di maturazione interiore dell'artista, che si riflette anche a livello formale, tono del discorso, che Dante crea per Dionisi, è gentile e fiorito di immagini, come si addice al delicato artista che egli era stato. Questo livello di tono viene mantenuto almeno fino al termine dell'allusione. Ma nella riflessione sul tempo e sulla validità delle cose, ripresa tra l'altro da Boezio, il tono cambia decisamente. Domina la durezza e il sarcasmo, tipico degli asceti, oltre a una certa solennità metafisica che costituisce gran parte della poesia del Paradiso, la cui conclusione coincide proprio con la preghiera di una asceta, di un mistico, alla Vergine. La presentazione del terzo esempio è condotta sempre da Oderisi. Davanti al miniatore procede curvo e oppresso dal peso, pronunciando Salvani. Nato a Siena nel 1220 circa, Provenzano fu capo della parte di Bellina, che costituiva la fazione preponderante nella sua città. In merito alla sua grande autorità politica, ebbe un ruolo di rilievo nelle vicende che portarono alla vittoria senese di Montaperti nel 1260, quando le truppe fiorentine furono travolte dai ghibellini di Siena e dai fuoriusciti fiorentini guidati da Ferdinando del Liberto. Al convegno di Empoli, poi, fu tra coloro che propugnarono l'istruzione di Firenze, cui solo Farinata osò opporsi con forza. Nel 1262 Provenzano fu podestato di Luciano e in seguito, proclamato cavaliere, assunse il titolo di signore della sua città, accordando sempre maggior fama e prestigio. Morì l'8 giugno del 1269 nella battaglia di Colle di Valdelsa, in cui i vestiti senesi vennero sconfitti dai guerri fiorentini. La superbia di Provenzano Salvani fu originata, secondo Dante, dalla consapevolezza di detenere il potere politico. Si credette così potente da poter farsi signore di Siena. Un particolare della vicenda umana e ultraterrena di Provenzano attira però ancora l'attenzione di Dante. Come mai egli si trovi già nella prima cornice e non nella purgatoria, pur essendo morto di recente? E per quanto risulti al poeta, sia stato colpevole di superbia fino alla morte. Oderisi racconta quindi ad Dante tanta verità che ha aperto le porte del purgatorio a Provenzano. Della giustizia divina è parte integrante la misericordia. Così ora è condonata parte della pena al superbo, che nel momento della sua massima gloria si era saputo umiliare, chiedendo delle morti ai suoi concittadini per il riscatto di un amico, secondo alcuni Bartolomeo Saracini, secondo altri Mino Bendini, fatto prigioniero da re Carlo I San Giovanni.
Popolo va
Grandi sì,
cura se non è giunta delle parti grosse. Credette, diceva pure, nell'avventura tenerlo campo, e ora giotto il grido, sì che la fama di colui è scura. Così ha tolto l'uno all'altro guido la gloria della lingua, e forse è nato.
sua vita nell'affermazione di sé e nel godimento dei sensi, ma nello sforzo e nell'azione in favore del prossimo e di tutta l'umanità. Il compositore Arria, piegato invece nell'egoismo e nell'ammirazione della sua fredda e mirabile intelligenza, nell'intransigente volontà di scalare le vette del genio, perisce nello sconvolgimento delle sue facoltà mentali. Così come perisce il suo popolo, quello tedesco diventato nazista, nella follia causata dalla superbia e dalla smania di potenza. La lettura del dramma di Marx nella cosa di Alessia Bongianino e Luca Pulvo. Ricordo che il coro del liceo scientifico Il Canto è composto da Mattia Baldini, Eleonora Bardelli, Carlo Bertrametti, Paolo De Angelis, Letizia Del Vecchio, Marta Fattore, Chiara Menetti, Stefania Menada, Maria Rinaldi e Andrea Tani. Il coro è diretto da Carlo Santore. Tempo, soltanto tempo. No, mio caro, questa non è merce del diavolo. Non così meriteremmo il premio che la memoria poi nostra. Quale specie di tempo? Questo guarda. Tempo grande, tempo forte, tempo indiavolato, pieno di baldoria e di studio, e anche un pochino miserabile. Anzi, molto miserabile, lo confesso. E non solo lo confesso, ma lo metto in rilievo con orgoglio, perché così è giusto ed equo, perché questa è la natura e la maniera degli artisti, la quale, come noto, tende sempre agli eccessi in ambedue le direzioni ed è normalissimamente un po' esorbitante. Il pendolo oscilla sempre fra l'allegria e la malinconia, ed è così una cosa comune e per così dire alla maniera moderata borghese, alla maniera norimberghese, se la confrontiamo con ciò che noi possiamo fornire, perché noi forniamo gli estremi in questa direzione: esaltazione e dominazione, esperienze di libertà scatenata, di sicurezza e di leggerezza, di tale potenza e trionfo che il nostro uomo non crede ai propri sensi. E per soprannare caso si è compresa l'enorme ammirazione per ciò che fa, ammirazione che lo potrebbe rinunciare persino all'ammirazione esteriore, ad ogni ammirazione altrui. Forniamo inoltre i brividi della venerazione per se stesso, anzi del delizioso orrore di se stesso, per cui egli si ritiene un portavoce privilegiato, quasi un mostro divino. E intanto discende di altrettanto in basso, onorevolmente in basso, non solo nel vuoto e nel deserto e nella tristezza impotente, ma anche nel dolore e nel malessere. Dolori del resto familiari che ci sono sempre stati, che fanno parte della Costituzione, salvo che sono molto onorevolmente rafforzati dalla illuminazione e dalla lotta al cuore. Sono dolori che si accettano con piacere e con orgoglio, in cambio degli enormi godimenti, dolori del nonno da schiavo, quei dolori che provava la sirenetta, tra fitture inferte alle sue belle gambe umane, quando le acquistò al posto della coda. Tu conosci, vero, la sirenetta di Andersen? Quella sarebbe una bella per te. Basta che tu dica la parola e te la porti in mezzo.
Farai lieto che si arrivi alla fine e alla conclusione. Ci ho dedicato parecchio tempo per discutere con te tutta la faccenda e spero che tu lo riconosca. Certo, se è un caso attraente, non ho difficoltà a confrontarlo. Se ci prendiamo tutto d'occhio, abbiamo preso in mira la tua testa smessa di terra, il tuo ottimo ingegno e la tua memoria. Ti hanno fatto studiare la scienza di farlo e ti annoiavi a morte nella tua pubblica intelligenza. Così abbiamo fatto in modo che tu cadessi nelle nostre braccia. L'esistenza stravagante è la sola che basti a una mente orgogliosa. La tua superba non vorrà certo mai cambiarla con un'esistenza stessa. Siamo intesi? Tu la godrai per tutta un'operosa eternità di vita umana. Votata la desidera, avrò io il diritto di usare avvenimento, di guidare.